Partirei per, come dire, anche un'immediatezza di tema del convegno, dall'affermazione che nella nostra etate, nel penultimo comma del secondo punto, quando si dice, dopo aver affermato la Chiesa con la leggenda di quando è vero e santo in tutte le religioni, tuttavia, essa annuncia ed è tenuta ad annunciare il Cristo che è via, verità e vita, in cui gli uomini devono trovare la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte le cose. Bene, questo è proprio il punto di partenza dal quale muovono generalmente le chiese pentecostali per caratterizzare un po' il loro rapporto nei confronti di tradizioni religiose, a volte molto lontane, ma in altri casi non tanto. Come dire, un po' speculare a questa affermazione che si trova nella nostra etate, c'è per esempio in un documento sull'ecumenismo nelle chiese pentecostali italiane, di una parte delle chiese pentecostali italiane, non di tutte, perché ci sono diversi circuiti di chiese pentecostali in Italia, in un documento ufficiale sull'ecumenismo che è frutto di un dialogo teologico tra le chiese pentecostali e le chiese valdesi e metodiste, a un certo punto si afferma che le chiese pentecostali ritengono che sia loro preciso dovere annunciare Cristo ad ogni persona come unica via di salvezza, così come affermata da Gesù Cristo stesso. La volontà dei pentecostali di dialogare con tutte le comunità religiose va dunque visto nel quadro dell'annuncio dell'Evangelo. E poi, poco dopo, si afferma ancora, essi comunque sono consapevoli che i modi e le forme in cui Cristo possa operare salvificamente sono e rimangono prerogativa di Dio. Ecco, queste, come dire, due citazioni di qualcosa di scritto sulla posizione del mondo pentecostale italiano, ma anche un po' internazionale, o di alcuni settori di questo mondo nei confronti del dialogo interreligioso, costituisce un po' un punto di partenza che in qualche modo può speculare a quella precisazione che si trova all'interno della nostra etate. Accanto a questo principio, chiamiamolo così, accanto a questo punto di partenza, vi è però un dato caratteristico del mondo pentecostale che in qualche modo costituisce anche un po', come dire, un lato distintivo, e cioè l'importanza che nella teologia e nella spiritualità pentecostale si dà all'esperienza dello spirito, che costituisce, diciamo così, un punto, diciamo, nodale per la comprensione della spiritualità pentecostale e anche del modo in cui essi si rapportano alla esperienza e alla spiritualità di altre chiese, di altre religioni in questo caso. E qual è il punto di partenza della poca riflessione sistematica che nel mondo pentecostale si fa su queste cose? Il punto di partenza è che lo spirito soffia dove vuole. Lo spirito soffia dove vuole. Quindi non si può pregiudizialmente o in modo preconcetto pensare che ci siano delle vie esclusive all'interno del quale l'azione dello spirito si muove. Da questo punto di vista, l'apertura al dialogo diventa molto importante e soprattutto sostiene una delle convinzioni più radicate del mondo pentecostale, che è la chiamata alla missione, la vocazione missionaria di questo movimento che, come voi sapete, insomma, oggi costituisce un fenomeno di rilevanza notevole all'interno del mondo cristiano, attirando l'attenzione forse più che del mondo teologico, di quello di sociologi, antropologi e quant'altro. Insomma, si muove intorno allo studio del fenomeno religioso in quanto tale, anche se ormai da alcuni anni, e proprio grazie alla presenza in diversi circuiti di esponenti del mondo pentecostale che si confrontano con altre tradizioni cristiane e religiose, si sta, come dire, diffondendo una maggiore conoscenza di questa spiritualità, di questo particolare modo di stare dentro la tradizione cristiana. E dicevo, per spiegare il legame forte che per il mondo pentecostale c'è tra libertà dello spirito e azione missionaria, vocazione alla missione, vorrei citare una frase tratta da un libro che, insomma, ho stampato un po' di anni fa, ma che, come dire, fa il punto sulla questione in modo abbastanza chiaro. Il libro è quello di Henry Beckoff, Lo Spirito Santo e la Chiesa. A un certo punto lui afferma: se scopriamo il ruolo fondamentale dell'attività missionaria dello Spirito, non possiamo essere più a lungo soddisfatti del modo tradizionale in cui è stata posta la relazione tra missione e Chiesa. La missione è più di uno strumento pratico, è necessario per la diffusione della Chiesa. La missione non è a disposizione della Chiesa, entrambe sono a disposizione dello Spirito. Questi due o tre concetti che ho tentato di esprimere costituiscono un po' l'intelaiatura sulla base della quale il mondo pentecostale impastisce il proprio rapporto e con le altre chiese cristiane e con le altre fedi religiose. Una, come dire, un'idea per la quale è importante rispondere a una vocazione di annuncio, a una missione, senza che questo significhi giudizio nei confronti delle altre tradizioni religiose o dell'interlocutore che rispetto a questa azione si dovesse, come dire, trovare ad essere chiamato ad un confronto, nei confronti, scusate il gioco di parole, un annuncio che in qualche modo è solo il tentativo di comunicare quello che si crede essere un compito divino, un compito, una missione affidata. Ora, capire l'importanza della centralità dello spirito, della spiritualità pentecostale, è decisivo per capire questo atteggiamento. Come dicevo, non è dato rinvenire opere di discussione sistematica sull'argomento in campo pentecostale, ma qualcuno ha detto che ci si potrebbe aspettare dai pentecostali lo sviluppo di una teologia delle religioni orientata in chiave preumatologica, a causa appunto della loro esperienza di contatto con le religioni, con le altre religioni, e della loro sensibilità verso gli emarginati del terzo mondo, dove, come è noto, hanno vissuto parte della loro crescita e la loro consapevolezza dei doni dello spirito quasi come un dogma, nel senso che il grande incremento numerico dei pentecostali nel mondo è dovuto proprio alla capacità di una inculturazione, di una prossimità ai bisogni degli ultimi che in alcune zone del mondo in qualche modo hanno fatto la differenza. Qui però emerge qualche dato problematico dal punto di vista pentecostale, che quindi io accenno solo e mi avvio alla conclusione, e cioè il modo in cui questo loro senso della vocazione alla missione, questo loro richiamo all'idea che lo Spirito agisce per vie note solo a Dio, e quindi la vocazione alla missione si inserisce dentro questa sovranità dello Spirito di Dio, molto spesso ha trovato notevole opposizione nel confronto con le altre tradizioni, sia religiose che cristiane, e quello che loro chiamano missione, evangelizzazione, da altri è stata chiamata proselitismo. E questo naturalmente comporta un problema di chiarificazione non solo semantico sui termini, ma anche teologico, perché, come dire, come viene affermato negli atti di una delle sessioni di dialogo tra chiese pentecostali e chiesa cattolica, pubblicata nell'Inquirinium Ecumenicum, non si può tacciare automaticamente di proselitismo il libero passaggio di un cristiano da una diversa comunità cristiana a un'altra in seguito all'ascolto di una legittima presentazione dell'Evangelo. L'uso dei termini proselitismo ed evangelizzazione come termini sinonimi ha generato sempre confusione. Questa confusione spesso si è ripercossa anche in campo civile, perché in certi paesi, per esempio, sono state promulgate delle leggi antiproselitismo che alla fine vietavano o limitavano notevolmente ogni tipo di evangelizzazione cristiana o di attività missionaria. Ecco, da questo punto di vista, naturalmente si pongono delle questioni, come dire, non solo di posizione teologica o di affermazione di principio, ma anche di confronto sul piano della libertà di azione vissuta. Questo per i pentecostali, nel confronto, nei dialoghi, sia quelli di tipo ecumenico sia quello di tipo interreligioso, costituisce un punto, come dire, di fondo, una questione di fondo. D'altra parte, il fatto stesso che loro in diverse zone del mondo si ritrovano ad operare in modo molto prossimo ad altre tradizioni religiose, ad altre culture, in qualche modo li obbliga, li costringe a confrontarsi con queste culture, ma la capacità anche di sapersi avvicinare a queste culture comprendendo i motivi profondi e quindi innestando la propria spiritualità, il proprio messaggio dentro quella esigenza culturale, in certi casi ha permesso a queste chiese di mettere in moto anche dei significativi processi di, come dire, di rinnovamento sociale. Un caso tra tutti, per esempio, il ruolo che le chiese pentecostali, i pastori pentecostali hanno avuto nella riconciliazione del post-genocidio ruandese, dove noi sappiamo benissimo quello che è successo. In quella tragedia furono coinvolti anche chiese e gruppi pentecostali, con qualcuno che dovette fuggire e qualcuno che rimase. Questo mise in moto, in nome della comune esperienza dello spirito, una revisione degli interni presupposti culturali che avevano portato allo scontro tra le due etnie. E così il baloloche, il balo, voglio dirlo con precisione, il balocone, come dicono in quel dialetto, cioè i rinati dello spirito, vollero partire da questo concetto per rivedere l'intera tradizione culturale che li aveva portati allo scontro e, in nome di questa revisione, mettere in moto un processo di riappacificazione. Ecco, così concluderei, insomma, dicendo che la particolarità e in qualche caso anche dell'articolazione, in qualche caso anche la frammentazione del mondo pentecostale, però sottintende una base piuttosto chiara di principi e di punti di partenza rispetto ai quali una posizione sia di dialogo ecumenico che interreligioso è abbastanza facile di invenire.